Grazie Federico, grazie ai presenti, perché il venerdì 14 giugno è una data in pausa per fare queste conferenze. Molti mi hanno detto, io sono già in viaggio per il mare, per i monti, il caldo che si avvicina aiuta, suggerisce di dedicarsi ad altro che non a venire lì ad annoiarsi magari a sentire queste conferenze. Comunque, è il giorno che sto facendo, spero che qualche cosa di questa conferenza che possa interessare. La funzione del sintomo nella costituzione del soggetto. La prima cosa che vi propongo è un quadro di Magritte che ha per titolo La condition humaine. A me piace molto sia il quadro sia il titolo. Il quadro perché? Il quadro enigmatico perché ci interroga sui rapporti tra raffigurazione pittorica e realtà. Vedete che c'è il cavalletto che dovrebbe tenere sul dipinto, ma il dipinto è confuso con il paesaggio che dovrebbe rappresentare. Quindi c'è confusione tra rappresentazione della realtà e realtà. Questo con il dipinto. Nella psicanalisi lacaniana, poi vedremo che Lacan lo cita espressamente, nella psicanalisi lacaniana, possiamo andare avanti, non la confusione, è il rapporto tra reale e realtà, perché la realtà è la rappresentazione che noi abbiamo, che noi ci formiamo della realtà. Ciascuno ha la propria rappresentazione e insieme abbiamo una rappresentazione più o meno condivisa, ma è sempre una rappresentazione di ciò che è il reale che come tale ci sfugge sempre. E quindi questo quadro viene interpretato nel mondo lacaniano in questo modo. Andiamo avanti. Non a caso il tedesco di Freud, ovviamente non dico che è nella lingua tedesca che ci sono questi due termini, ma Freud li usa appositamente, la camera riprende, due termini per designare la realtà. Il primo è la realität, che significa la realtà psichica, e deriva dal latino res, che è una parola molto ricca semanticamente. Do solo due significati in italiano di questa parola latina. Il significato di cosa, che per noi può essere anche banale, perché la cosa con la C minuscola vuol dire tutto in un modo diverso. Noi con questo nome cosa possiamo chiamare tutte le cose. E ci facciamo anche poco caso quando usiamo cosa per dire questa cosa qui, questa cosa qui, questa cosa qua, eccetera. In realtà un significato fondamentale della linguistica strutturale, perché ha, si potrebbe dire, con il discorso valore simbolico zero. Ed è perché anche il valore simbolico zero che può essere applicato a tutte le cose. Applicato a tutte le cose. Quindi cosa? L'altro significato di questo termine latino res, ce ne sono diversi, i due più importanti sono cosa e causa. La causa è una molto importante, lo vedremo perché poi la causa parlerà di oggettuale come causa del desiderio, come oggetto causa. La causa è una causa penale, ad esempio. Nella causa penale c'è un reo. Il reo deriva da res. Il reo è il soggetto che è accusato di qualche cosa. Tant'è che Lacan usa il detto latino, in diversi punti, tua res alto, per dire che la res ti alta dentro. La realtà psichica è quella res ti alta dentro. Quindi la realtà è la realtà psichica. La mia gestalt, il secondo termine, in realtà è invece la realtà perfettuata, la realtà estetica, la realtà che accade. Dall'aggettivo tedesco Pietis, che è il reale in qualche tempo. Tra questi due termini si gioca la condizione umana del soggetto. Perché la realtà è la realtà psichica, il soggetto vorrebbe che il reale, la realtà, come viene vista, corrispondesse alla sua realtà psichica. Cioè che la realtà attuale fosse come il suo desiderio vorrebbe che fosse. Ma non è così. Credo che tutti lo sappiamo. La realtà si discosta. racconti, sono tanti, cinque espressamente questo dipinto, che si chiama Tredicesimo, oggetto della psicanalisi, nella seduta del 30 marzo del 66, questo per gli italiani che volessero andare a vedersero. Anche nel seminario decimo, tale linea si avverte che Lacan stava pensando a questo dipinto, tant'è che nella copia pirata, quella più fedele all'originale, c'è il dipinto, questo dipinto di Magritte, che pare sesto o settimo capitolo. Possiamo andare avanti. Questo tema sarà sviluppato in tre punti. Il primo punto è i due versanti del sintomo e il loro annodamento, perché era presente il 17 maggio scorso andavamo a parlare di due versanti del sintomo. E ne è parlato molto molto bene, in maniera molto molto chiara. Io li riprenderò appena un po' per quello che ho detto all'interno, ma vedrò soprattutto il loro annodamento. Perché questo che mi pare risalti sia da risaltare in Italia un po' di più. In questo primo punto sai che è più lungo di tre. Il secondo punto sai che c'è brevissimo ed è il disagio della civiltà come disagio del soggetto. Il terzo punto è le vie di realizzazione sempre parziali del soggetto. Questi sono i tre punti su cui si svilupperà la cosa. Possiamo andare avanti. I due versanti del sito. Dunque, primo punto. Il primo versante è il senso metano, come già un po' anticipato Federico, il secondo versante è godimento metodica. Ora vediamo, questo è un altro quadro che si vede bene, e il titolo è La voce del silenzio, la voce del silenzio. A me è piaciuto molto questo quadro per dare l'idea dei due versanti del silenzio. Il primo versante, andiamo avanti, è quella destra invisibile, decifrabile, una camera, salottino, decifrabile, a cui si attribuisce un senso. Il secondo, quello a sinistra invece, mostra bene questo buio impenetrabile, la opacità dell'altro versante del sintomo. Quello del godimento che troppo spesso lo si sperimenta solo nella sua negatività. Perché quando si sente parlare di godimento, noi come senso comune lo vediamo sempre un po' positivo, perché noi vogliamo. Quindi lo vediamo sempre come qualcosa da poter afferrare, da poter godere. Ma il godimento della critica è quello negativo, perché è il godimento dell'altro cui il soggetto è sottoposto e fa soffrire il godimento dell'altro. Andiamo avanti. Cosa si intende però per godimento nella psicoanalisi lacaniana? Il godimento è ciò che manca per struttura. Perché il godimento è il padre dell'ordine di Freud, nel testo Tod e Tabù. Lacan appartiene alla gestione dell'idea. Dico brevissimamente per chi non conoscesse questo testo di Freud. Il padre prende questo titolo da Darwin, Freud, il padre dell'ordine. Immaginiamo lo scimpanzé, quando già un scimpanzé è un omino, un uomo primitivo. Capo dell'ordine c'era questi ordini di scimpanzé che giravano e il scimpanzé capo dell'ordine tiene per sé tutte le donne. E quindi i bambini piccoli, quando nascono, intanto che non prendono in atto, intendiamo l'accampamento. Appena sono un po' grandicelli, poi l'accampamento, perché potrebbero insegnare le donne che è appannaggio solo del capo. In questo sta il godimento del padre dell'onda. I figli, usciti dall'accampamento, a un certo punto si svegliano e dicono no, basta, questa cosa non andrà avanti. Tornano nell'accampamento e uccidono questo tiranno. Una volta ucciso c'è la mia valenza, un po' di amore, esaurito di corrente d'oro per averlo ucciso, ne mangiano le carni e c'è la componente dell'amore che emerge. E mentre mangiano le carni, il pasto, non a caso, poi ti dice totemico, mangiano le carni e le carni mangiate rimorgono dentro, i figli si rimproverano di aver ucciso il padre, ma mai ucciso. Il posto è il padre, il nostro volto. Strutturalmente il posto molto e i figli decidono d'accordo tra di loro di dar luogo a una legge. Questa legge dà luogo loro, ma questa legge la comunicano nel nome del padre morto, cioè nell'autorità di quel padre morto, nel nome del padre morto. E questa legge è la promessa dell'incesto. Per cui d'ora in avanti, tutti i figli tra loro, nessuno potrà mai più prendere il posto del padre e avere per sé tutte le donne. Questo è un mito per prendere conto del fatto che il godimento strutturalmente non c'è. Nessuno può veramente giungere al godimento. È fuori dalla storia ed è fuori dalla realtà. La società dei consumi invece ci dice che ci si può godere, che più compri, più godi.
La realtà è quello chiamato mondo, va oltre la realtà, va su
la pulsione tende al niente, alla piccola del niente, e poi ritorna giù, perché non riesce a soddisfarsi. Quindi il due versanti è sintomo di metafora e godimento. Metafora e metonimia, senso di godimento. Quindi il primo versante è quello che ha fatto, che allora la nonna ha iniziato un po' accettando queste due lezioni di Freud, una è la 17esima e l'altra è la 23esima, le ho messe a fianco. La 17esima ha come titolo Der Sinn, Der Sinn, il senso del sintomo. La lezione 23esima Die Wege der Symptomierung, cioè le vie di formazione dei sintomi. Andiamo avanti. A sinistra abbiamo il sintomo come metafora. Lacan dice espressamente che il sintomo è metafora. Faccio una citazione tra le tante, seminario 4, pagina 143, ed è e do la etimologia del sintomo da subite, dal greco subite, significa accadere insieme, ovvero coincidenza, e cioè si ha il sintomo come metafora quando nel soggetto emerge qualche formazione inconscio dove c'è un significante attuale del discorso del paziente che è collegato con un significante del passato. E quindi c'è il collegamento che poi è un collegamento metonimico, ma è un collegamento che fa sì che ci sia una cadena insieme del, e fa sì che ci sia sintomo. A destra il sintomo è il godimento, al cambio di la seduta per la prima volta del 20 aprile 66 nel seminario 13 l'oggetto della psicanalisi. Originariamente, come precisi il seminario, il termine veniva scritto sintoma, che deriva da sintitemi, così come sintoma derivava da subitemi. Sintitemi, ovvero mettere insieme, tenere insieme. Questi due termini rappresentano nel primo più il versante metaforico, perché è il primo Lacan che usa questo termine. Il secondo più il versante metonimico o del godimento, perché lo usa il secondo Lacan. E usa questo termine, il secondo Lacan, per dire ad esempio il sintomo di Johnson, che ha lavorato con una scrittura particolarmente formita, particolarmente ricercata, proprio per tenere insieme, tanto andiamo avanti, tre registri del reale, dell'immaginario, del simbolico, che se si tengono uniti da soli c'è la personalità, tra virgolette normale, perché nessuna personalità è normale, ma insomma, quella che sta sufficientemente in equilibrio. Da dove invece c'è qualche problema di legame tra i tre registri, se non c'è un quanto c'è che faccia la tenuta insieme, i precetti vanno a mettere i suoi, e c'è il sintomo come talvolta anche la psicosi, come il Giorgio, che è uno psicotico, ma usciva da un scatenare questa psicosi grazie alla sua scrittura. Sotto c'è il nome per il santo. Possiamo andare avanti. Il sintomo è una metafora, come la metafora materna. Fin qui seguite, è abbastanza semplice, chiaro, si riesce a seguire. Ok. Metafora come la metafora paterna, ci sono degli autori che proprio spostano il sintomo come metafora alla metafora paterna, cioè il nome metafora non a caso va bene sia per sintomo sia per metafora paterna. Cos'è la metafora paterna? Forse non tutti lo sanno, quindi qui va un pochino spiegata perché non per caso non lo sapesse e la cambiamo lo sanno tanto. Il bambino quando è piccolo, tutti e due i bambini, se il maschietto si ha fiducia. Io faccio il caso del maschietto perché è più semplice, poi se qualcuno lo desidera mi chiederà per la fiducia. Il maschietto ha c'è una vignetta che mi dispiace non avere nel suo tempo catturata da internet che salvava, quindi non l'ho più trovata, è un bambino che è una carrozzina che vede sui genitori che si abbraccia, che si bacia, e il bambino dice al padre, oh, basta! Non è una reazione binaria, si domanda, ma dov'è? Io sono il mio bisogno che non c'è. Quindi desidera qualcosa d'altro, oltre a me. E il significato di questo qualcosa d'altro che c'è un'altra è sconfitto da Dio. Non sa che cos'è che desidera l'amato, oltre a me. Fin tanto che non interviene il nome del Padre, ma in questo mistero. Tant'è che i bambini piccoli, quando c'è stata la genitura di tua morte, di uno dei genitori, della mamma, eccetera, se non è ancora quando invece si instaura nel mio piccolo è dato alla terra, che cosa avviene? E qui è rivista per il nome del Padre. Il nome del Padre si sostituisce al desiderio della madre che sta per niente. In maniera tale che quella X, che è un elemento indice, un qualcosa di sconosciuto, il bambino non sa cosa vuole, e quindi è fortemente in accordo. E si iscrive nel bambino la significazione fabbrica. Il risultato della metafora, con la sostituzione del nome del padre, del desiderio della madre, fa sì che ci sia solo, dico solo ma è stato, poi vi spiego perché, solo il nome del padre che si iscrive nel grande altro e sotto c'è il padre come significazione fabbrica. La significazione fabbrica è ciò che consente al bambino.
La cancia sono i miei effetti di senso che ha fatto il pubblico.
onde io l'essere adesso c'è, che non può essere rappresentato da nessun significante preso singolarmente, ma solo cambiato di significante in significante. Qui da spiegarci la verità di vita. Ed è non solo anticambiata, ma anche antireligiosa per una certa parte di religione. Mi spiego bene. E anche vegana perché niente nella fenomenologia dello spirito l'oggetto lo si può conquistare, si può verificare soggetto oggetto e si produce l'identità assoluta. Nella scienza italiana questo non è strutturalmente possibile. E così pure nell'esercizio della religione. Una parte della religione dice che il senso per essere giusto si può raggiungere. E in questo, secondo la Chiesa italiana, c'è un errore di fondo, di struttura. Perché si può solo raggiungere qualche senso con essere minuscola in un mare di un senso. La carosa espressione Paolo Sanz, che ha proprio significato francese. Paolo Sanz, P.A.S. del Sanz, che significa sia niente senso, sia passo. Ogni passo di senso è sempre in un mare di non senso. E se potessimo giungere per caso, come diceva Emma, nella storia al senso con S maiuscolo, la storia finirebbe. Come riteneva Emma che fosse finita la storia della filosofia. Lui per l'ultimo libro della storia, perché per lui non c'è più storia. E questo e che c'è prima c'è la filosofia e poi la storia, però lo storia è tutta continua anche dopo si studia o se è che prova il suo penale eccetera, nel senso che c'è stato sviluppo ulteriore, ma c'è un incontrimento nel libro critico verso lei, quindi non si può mai raggiungere, non che il senso faccia nessuno non ci sia, ma non si può raggiungere la storia del soggetto. E quindi abbiamo questa terza formula, questa terza che lo mettiamo in luce, quindi S1. Nell'invio S2 avrei dovuto mettere oltre a S1 piccolo, immaginate che ci sia, anche la D che sta per considerare, con l'equivalenza all'essere.
Il paradiso per tutto.
il soggetto di tanto linguaggio perde la propria unità di cui può entrare a ricerca. La trova al ministro dell'immaginario, con l'illusione di totalità, poi si rende conto che invece non è lì. Qualcuno è stato l'immaginario. Invece qualcuno altro si rende conto che non è lì. E la cerca poi nel simbolico poi ne è anche. Una presa non contenta. Non tutto del soggetto è catturato nella catena significante. E di conseguenza, sempre similando sesto, sempre vado, che ho citato prima, il fallo è la metonimia del soggetto, dell'essere. E qui vediamo per la prima volta un trino, l'abbiamo già visto la metà della tabella. Qui è la seconda volta che compare la parola fallo, in cui qualche cosa come regola viene tutto. Nella psicanalisi del canale il fallo che cosa è? È il flusso di tale, ciò che ha che fare con te, tutto ciò che ha che fare con Eros contrapposto a Thanatos. Da punta è lo spazio che viene l'intenzione del soggetto, vi faccio pure riferimento. E lui prende la cano. Il fallo non la cano prende dalla miti dell'antica Grecia, quando veniva portato in processione il simbolo del bene maschile. Infatti il fallo è nel bene, è il simbolo del bene. Lui ha portato nel miti di Isidaci per fecondare la terra. Lo prende da lì come simbolo. Ma gli dà un valore fortemente innovativo perché lo accomuna il plasma germinale di Freud, di Cullara Freud, nell'al di là del 25% degli universi, questi test così importanti dopo la storia degli alimenti. Un po' dove, quando parlano, quando mi hanno fatto sogno di vita, sogno di morte, tra Eros e Thanatos, poi parla del plasma germinale che lui dice la materia, citando un biologo plasma, che è ciò che è immortale. Il plasma terminale è ciò che si trasmette da individuo a individuo ed è nella trasmissione di individuo a individuo che sì, l'individuo di per sé muore, perché ogni individuo muore, ma nella trasmissione qualcosa di eterno, di immortale si trasmette ed è grazie a questo che c'è la conservazione della specie. Mi chiamo? Il plasma terminale è una materia vitale. E ciò che fa sì che Eros possa rallentare il processo di disgregazione dell'essere umano che ha come prospettiva solo la morte e ritorno al non carico. Quindi il fallo ha a che fare col soggetto, con la cura analitica, eccetera, in quanto è ciò che risveglia nel soggetto le sue pulsioni. Il suo Eros contrapposto a Thanatos, che sogno, una realizzazione di un progetto, un volere vivere, un volere realizzare qualche cosa rispetto ad esempio di un melancolico che non sa che cosa fare. Faccio un piccolo esempio clinico solo in questo senso. Perciò il fatto della metodologia del soggetto diverso è quasi un filo di Arianna, mi piace molto questa metafora, mi sembra che renda molto bene l'idea, un filo di Arianna che consente al soggetto di trovare quel po' di realizzazione diversa che gli ha consentito e l'avvenimento della sua vita. E tante volte mi viene fuori questo, ma vedo, l'interruttore si volta dai pazienti stessi. Sono in un labirinto e non so dove andare, non so quale sia la strada per uscire da questa trappola che non so. Quindi il soggetto è alla ricerca di questo filo d'arianna. E il fallo rappresenta un po' questo filo d'arianna perché gli dà un po' qualche direzione di tentativo di uscita dal labirinto. Quindi la condizione umana è tra sina e vedotto, tra senso e, ora vediamo come questo termine tedesco, vedotto, significazione, diciamo così, però andiamo avanti. Qui propongo il triangolo semiotico senza entrare nel merito sul pensato, qualcuno che ne sa meglio di me su questo. Do solo questo triangolo semiotico per questo fatto. Quando si parla di senso, di metafora, di simbolico, si fa riferimento soprattutto all'arcinato del triangolo e poi alla basso sinistra, e cioè al significante, catena dei significanti, che intanto da qualche significato. Ma non avrebbe senso questa catena dei significanti, questo qualche significato, se non ci fosse il punto a destra, il riferimento, e cioè l'oggetto, che però non è del senso dell'essere nostro. Ma questo al di là non ci si può fare, però si può fare con anche Dio per la vicinanza. Ecco, qui cito questo scritto di Lacan, che il titolo è in tedesco, perché è conferenza che ha dato in tedesco a Monaco, deve avere, quindi c'è il titolo tedesco, c'è la versione tedesca di questo scritto di Lacan, poi quello ha fatto la traduzione francese, ha messo come traduzione retorto la significazione del fatto. Poi in un testo che non a caso è intitolato del Santo, cioè il Santo, dato a Ginevra nel 75, la canzone davanti dice no, non mi piace più molto la traduzione retorto, non la significazione. Perché non mi piace molto? La retorto è significazione, ma non è solo significazione quanto è nel giusto del senso. È anche nel giusto del senso perché non, noi uomini non possiamo procedere se non attraverso il giusto del senso. È solo creare. È la grande questione del come attraverso le parole riusciamo ad attaccare la cosa. Oggi a livello politico le parole proprio sono assolutamente lontane dalla cosa, per una piccola. Le parole oggi avvicinarsi a cosa con la C maiuscola oppure solo a qualche cosa di cui non sappiamo farci niente o addirittura si ritrova molto. Quindi diceva Bedoyto del sbaglio la significazione non la vede intanto perché il taglio c'è la stessa significazione, il taglio è ciò che fa sì che l'uomo possa significare, ma non significare che è se stesso, è sempre un significare di vista di quel senso che non si riuscirà a trovare a qualche linea per avvicinarci, c'è il senso vuole essere dentro. La funzione del sintomo nella costituzione del soggetto, ciò che è dato il tema, il titolo, perché ora vediamo, perché cito il punto di Lacan da cui ho preso questo titolo. Se il sintomo è ciò che diciamo, è preso a segnare la prima cogenerazione del padre, cioè veramente implicato in questo processo di costruzione del soggetto, in quanto deve realizzarsi nel nome dell'altro. Se il soggetto non si realizza nel nome dell'altro, resta psicotico, questo ci dice ancora. Il soggetto diventa demonico solo se si realizza nel discorso dell'altro, cioè se entra nella testa di carta. Quindi, se il sintomo ciò che diciamo, cioè veramente implicato in questo processo di costruzione del soggetto, in quanto deve realizzarsi nel nome dell'altro, l'implicazione della causa fa allora parte dell'avvento sintomatico. Tant'è che qualcuno mi avvicina molto l'oggetto di Colloano, che è l'oggetto di causa del desiderio, al sintomo, non a causa. L'oggetto piccolo è il resto della costituzione del soggetto nel nome dell'altro, in quanto esso deve costituirsi come soggetto malato. Ora c'è uno spirito, andiamo avanti, che spero che spieghi queste due citazioni, forse un po' complicate, soprattutto per chi non è lacaniano. Noi, dice Lacan, abbiamo un cuore all'origine, in principio, che ci possa essere una maiuscola, l'altro grande, e un S maiuscolo, come mitici. Questo grande altro è l'altro mitico, l'altro della filosofia, il grande altro della filosofia, l'altro a cui noi pensiamo per forza di cosa, e l'essere maiuscolo è il soggetto mitico che dobbiamo supporre, con cui non abbiamo a che fare, è il soggetto mitico supposto. Poi questo soggetto mitico entra, deve entrare, se no resta psicotico nel campo dell'altro, lato dell'altro, e si riceve solo la parola. Essere dall'altro significa che è entrato nel discorso, che cioè ha appreso, ha il significato innanzitutto materno, non a caso, la prima lingua che apprende il bambino si chiama lingua materna, apprende i significati per articolare attraverso i significati che prende la mamma la domanda, articola la domanda, mamma ho fame, e per dire mamma ho fame usa dei significati che apprende la mamma, e quindi entra nel linguaggio, e quindi prende solo la parola. Poi questo essere dall'altro si confronta con l'altro maiuscolo, con la maiuscola. Ma questo altro con cui si confronta, il soggetto dall'altro, non è La risposta io che cosa sono per qualsiasi soggetto non c'è. Il soggetto la porta tanto con la maiuscola, ma in questo altro la maiuscola manca la risposta che dia soddisfazione alla domanda del soggetto esistenziale io che cosa sono. Una analista che c'è che risponde su questa domanda e ce la cambiamo in posto. Questa risposta è sempre su una via di errore. C'è una cura analitica a partire di questo. Per questo, se il soggetto malato non trova la risposta soddisfacente, per forza si crea questo resto della divisione soggettiva e la piccola. Perciò l'oggetto piccolo è il resto della costituzione soggetto, cioè il fatto che il reale soggetto, ciò che il soggetto cerca, non lo trova sul campo. Per questo c'è questo resto sintomatico nella divisione soggettiva. Spero che sia abbastanza chiaro, non è un punto un po' complicato. Primo schema di divisione si trova a pagina 3, che si lascia a conoscere. Qui mantengo il titolo di questo diapositivo perché mi trasferisco. È il secondo punto, ma su questo secondo punto avremo il frente scolto. Il disagio nella civiltà come disagio nel soggetto. La tesi principale di questo testo terminale di una tesi di Freud è che il disagio nella civiltà, non della civiltà, perché il testo tedesco, il titolo del testo tedesco è un beate in, non è la civiltà che è il disagio, è il soggetto dentro la civiltà che è il disagio. Quale scopo sono attivi noi uomini, si domanda Freud, nella loro vita, che cosa si intende per essi? Risposta, la felicità. E si vogliono diventare e restare felici. Ma non posso. E Freud interpella la creazione. Nel piano della creazione, scrive Freud, non è incluso l'intento che l'uomo sia felice. La felicità è soddisfacimento di bisogni fortemente complessi e per lo più, quando si realizza, è un fenomeno episodico. Do la citazione delle opere di Freud perché mi si ricordasse del volume decimo delle opere, pagina 560. Cosa significa questo? Io mi sono interrogato su questa parola bisogno.
Yeah.
sono impossibili perché tutti e tre hanno bisogno di reale succede. Il quale reale, in quanto tale, non si soddisfa del semplice adattamento alla realtà, ma tende sempre più a andare là. È il reale personale che tende ad andare al di là del principio di principio di realtà. È il reale sintomatico, è cioè quel reale a cui il soggetto vuol dire quello che è con un po' minacciare, perché è parte della sua stessa vita. Ah, è più attaccato a questo reale sintomatico che alla sua vita stessa. Reale del soggetto come impossibile che non esiste nella realtà ma esiste, come scrive Lacan, perché esiste solo ciò che entra nel linguaggio, ciò che non esce dal linguaggio se non da parte mediatica esiste, cioè è dentro la catena ma i significati non riescono a esprimere. Però ecco, questo è il soggetto che non si capisce questa lettera. Andiamo avanti. Quindi terzo punto. Qual è la individualizzazione del soggetto nella vita quotidiana, nella pura analitica? Qui c'è un'immagine che a me è piaciuta molto, è quella di un uomo solo, che lascia in rivalare e questa immagine suscita l'idea che stia ripetendo, che stia pensando, che stia prendendo le questioni. La carta qua di parte scrive che ci sono degli uomini che questi riporto non sono. Potrebbe dire di questi uomini che non si pongono questioni, che devono per mangiare. Ci sono invece altre persone che invece di questo si pongono, e molte. E queste persone che mangiano per vivere, si pongono queste questioni, cercano di articolare delle risposte, lo fanno da solo, o con il proprio partner, quando il partner è adeguato a sostenere quello che è stato quel genere, o con qualche amico.
Thank you.